Vite utopiche. La vita e le opere di donne e uomini con una visione. Cura di Sara Signori.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
È un piccolo passo per l'uomo, ma un gigantesco balzo per l'umanità. Questa è la vita utopica del primo uomo ad essere sbarcato sulla Luna. È la vita utopica del comandante della missione Apollo 11, che trascorse 8 giorni, 14 ore, 12 minuti e 30 secondi nello spazio. Di questi, la sua permanenza sul satellite della Terra è stata di 2 ore e 31 minuti ed è iniziata alle 2:56 del 21 luglio 1969. Noto anche come l'astronauta riservato, che ebbe sempre un rapporto conflittuale con la fama raggiunta dopo essere stato nello spazio. È la vita utopica di Neil Armstrong. Astronauta ed aviatore statunitense, Neil Armstrong ha legato per sempre il proprio nome alla Luna. Fu infatti il protagonista del primo allunaggio della storia, missione che ha cambiato il mondo tenendo col fiato sospeso tutte le nazioni e per la quale il presidente americano Richard Nixon gli conferì la medaglia presidenziale della libertà. Ma non solo. Mentre Armstrong si trovava ancora nello spazio, Nixon si mise addirittura in contatto telefonico con lui per dirgli di persona quanto tutta l'America fosse orgogliosa degli astronauti dell'Apollo 11. Per raccontare la vita utopica di Neil Armstrong abbiamo collegato con noi su Radio Utopia Luigi Bignami, laureato in Scienze della Terra all'Università degli Studi di Milano, divulgatore e giornalista scientifico, esperto in particolare di aeronautica e di astronomia. Luigi Bignami, buongiorno.
Un saluto a tutti.
Luigi Bignami, che astronauta è stato Neil Armstrong?
Beh, non si poteva scegliere un uomo migliore per farlo diventare un astronauta per poi scendere sulla Luna ed essere il primo uomo a scendere sulla Luna. Lo ha dimostrato ovunque e sempre, lo ha dimostrato quando era un pilota di aerei in tanti momenti davvero di paura, diciamo così, perché si è dovuto lanciare un paio di volte, ha dovuto superare difficoltà estreme di aerei che erano stati colpiti da nemici, e poi è stato un astronauta perfetto quando ha dimostrato di esserlo, per esempio a bordo di Gemini 8, quando questa navicella stava per davvero uscire di orbita, diciamo così, ha avuto un grossissimo problema, e poi quando si preparava per essere astronauta della Luna. Più di una volta gli sono successi degli incidenti non voluti da nessuno, dalla quale è uscito indenne, e il più eclatante quando stava provando un modulo lunare qui sulla Terra per fare delle prove proprio di allunaggio, e questo è esploso. Un secondo prima dell'esplosione Neil Armstrong si è paracadutato ed è sceso nel prato vicino indenne, e al pomeriggio un altro astronauta andò a trovarlo perché gli dissero quello che era successo, lo pensava di trovarlo chissà come, invece no, era alla scrivania a lavorare, e gli disse sì mi è successo questo incidente, ma insomma si è risolto tutto bene. Ecco, questo è l'uomo, un uomo estremamente freddo laddove doveva essere freddo, un uomo estremamente umile e un uomo capace di affrontare i problemi. Questo è davvero il meglio che si poteva chiedere da un astronauta per essere il primo uomo a scendere sulla Luna.
Vorrei far ascoltare le parole di Neil Armstrong durante una delle rare interviste mai rilasciate in vita sua. Questa è la prima dopo l'allunaggio. Il giornalista della BBC gli domanda come fossero il cielo, il sole, la terra e le stelle se visti dalla Luna. Ascoltiamo la sua risposta.
The sky is a deep black when viewed from the moon as it is when viewed from...
A guardarlo dalla Luna, il cielo è profondamente nero. È nero anche guardandolo dallo spazio che c'è fra la Terra e la Luna.
The Earth is the only visible object other than
a parte il Sole, la Terra è l'unico oggetto visibile. In alcuni report c'è scritto che si vedono anche dei pianeti, ma io personalmente non ne ho visti. La Terra è bellissima vista dallo spazio. Sembra molto piccola, remota, ed è anche molto blu. È coperta dalle nuvole. Parole queste di una semplicità spiazzante. Di Neil Armstrong si ricorda proprio questa grande semplicità, ma anche l'umiltà. Uno dei suoi colleghi astronauti disse infatti che fu proprio l'umiltà ad averlo davvero sollevato oltre le stelle. Potremmo dire che sia stato scelto come primo uomo a mettere piede sulla Luna proprio in virtù del fatto che non avrebbe affrontato questa missione con superbia, ma che invece avrebbe dato tutti i meriti all'avanzamento tecnologico degli Stati Uniti d'America.
Assolutamente vero. Questo è la, diciamo che tutti i passi della sua vita hanno dimostrato che non è stata una scelta di essere umile prima di andare sulla Luna, ma è stato sempre un uomo umile, e questo lo ha dimostrato dopo l'essere arrivato sulla Luna. Si pensi che di quest'uomo non si è mai saputo nulla dopo questo suo grande momento, se non ogni tanto nel momento in cui la NASA lo chiamava per la celebrazione del 10° anniversario, per il 20° anniversario. Ma di propria iniziativa non ha mai fatto nulla. È diventato professore universitario, ha lavorato per tanto tempo alle università, poi si è ritirato e è diventato un, tra virgolette, un pensionato come tutti gli altri americani. Ecco, questo ha dimostrato di essere l'uomo umile. Avrebbe potuto essere l'uomo più ricco del mondo, se vogliamo, l'uomo più noto al mondo, l'uomo che avrebbe potuto girare 100.000 volte il mondo chiamato a destra e a manca. Ebbene, si è sempre rifiutato di tutto questo, non per mancanza di corrispondere agli altri che lo desideravano, ma proprio per non mettersi in prima luce, e questo ha dimostrato di essere un uomo umile e allo stesso tempo capace. Così non è stato per altri astronauti, senza fare nomi. Comunque hanno voluto sempre essere in prima fila, sempre essere presenti alle cerimonie, essere loro stessi promotori di cerimonie. Ecco, Neil Armstrong non ha mai fatto questo ed è stato davvero un grande uomo, oltre ad essere un grande astronauta.
Cosa ha rappresentato a livello scientifico e astronomico il gigantesco balzo per l'umanità fatto attraverso questo primo storico passo di Neil Armstrong sulla Luna?
Dal punto di vista scientifico ha davvero diviso in due l'era dell'esplorazione. Non dico spaziale, dico dell'esplorazione. Noi siamo ancora molto vicini, è vero, sono passati 60 anni da questo grande evento, ma non siamo ancora riusciti a capire cosa ha voluto significare quel momento. Quel piccolo passo per un uomo, ma grande per l'umanità, ha voluto dire che da quel momento l'uomo è uscito dal proprio giardino di casa, è uscito da quel recinto che ci teneva attaccati alla gravità, con la gravità. Ha voluto dire che possiamo andare oltre. È un po' come quando l'uomo sapiens per la prima volta è uscito dall'Africa. Ecco, quel momento, quel piccolo passo di un uomo che ha detto beh, andiamo a vedere cosa c'è al di là, beh, ha aperto un orizzonte infinito, ha aperto quello che è stata l'esplorazione, la conoscenza del nostro pianeta. E quindi Neil Armstrong ci ha permesso di capire che noi possiamo andare oltre. E questo dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista proprio delle possibilità dell'uomo. Dal punto di vista astronomico, beh, forse è ancora presto per raccogliere risultati. La Luna, ad esempio, potrà e diverrà in futuro un laboratorio per studiare il nostro pianeta, perché la Luna è nata dalla Terra. La Luna diverrà un luogo dove potremo costruire dei grandi radiotelescopi sulla faccia nascosta della Luna, perché lì non arrivano le onde radio prodotte dall'uomo, e quindi davvero possiamo ascoltare l'universo profondo senza alcuna influenza umana. E quindi quel passo ha voluto a significare che tutto questo era possibile. E i progetti davvero sono tanti, perché adesso stiamo per ritornare alla Luna e quindi vuol dire che davvero possiamo farcela, andremo su Marte e ormai si parla di poter anche esplorare diciamo stelle al di là del nostro Sole. Certo, sono al momento racconti che ci facciamo quasi come se fossero delle utopie, no? Per noi uomini, ma in realtà arriveremo a quel giorno quando una enorme astronave lascerà la Terra per sempre per dirigersi verso altre stelle. Quel piccolo passo per un uomo ha voluto dire tutto questo.
Neil Armstrong nacque il 5 giugno 1930 in Ohio. I genitori si accorsero subito della sua grande passione per gli aerei. Aveva infatti appena 2 anni quando il padre Steven gli fece un regalo: portarlo a vedere le National Air Races di Cleveland, ovvero le competizioni aeronautiche di velocità in circuito chiuso, che vennero organizzate per una manciata di anni negli Stati Uniti. Armstrong poté vedere gli aeroplani da vicino e fu forse proprio in quell'occasione che decise cosa avrebbe voluto fare da grande. Col passare del tempo la sua passione non fece che rafforzarsi. Ebbe infatti la sua prima esperienza su un aereo soltanto 4 anni più tardi, quando ne aveva appena 6, e volò su un Ford Trimotor. Neil Armstrong iniziò a prendere delle vere e proprie lezioni di volo a 14 anni e ricevette il suo primo brevetto quando ne aveva 15, nel 1945, ancora prima di avere l'età legale per poter prendere la patente di guida. Quando arrivò per lui la chiamata dell'esercito americano, fu arruolato nella Marina Militare, dove iniziò l'addestramento come pilota nelle navi portaerei da guerra. Solo un anno più tardi, Armstrong ottenne la qualifica di aviatore della Marina statunitense. Aveva appena compiuto 20 anni. I suoi primi voli proprio per la Marina Militare statunitense sono del 1950, in uno squadrone composto da soli jet. Nel giugno dell'anno successivo partì per la guerra di Corea, dove, visto il suo talento come pilota, gli fu ordinato di dare supporto con gli attacchi aerei. Durante questa guerra, Armstrong partecipò a 78 missioni per un totale di 121 ore di volo, molte delle quali avvenute solo nel gennaio del 1952. Fu decorato con la medaglia aerea per le prime 20 missioni di combattimento e poi con la Stella d'Oro per le 20 missioni successive. Sentiva però che la carriera militare non faceva per lui e decise quindi di concludere questa sua esperienza il 23 agosto del 1952, quando aveva appena 22 anni. Dopo la laurea in ingegneria aeronautica alla Purdue University, Armstrong decise di diventare un pilota di velivoli sperimentali. Aveva 28 anni quando nel 1958 fu inserito nel programma Man in Space Soonest della US Air Force, attraverso cui gli statunitensi intendevano battere sul tempo i sovietici nella corsa verso lo spazio. Nel 1962 fu indicato come uno dei 6 piloti ingegneri che avrebbero potuto pilotare uno spazioplano militare. Armstrong era entusiasta della prospettiva di entrare a far parte di questa nuova squadra di aspiranti astronauti e poi di poter partecipare ad una missione spaziale. Questo stesso pensiero, però, lo spaventava. Neil Armstrong inviò la propria candidatura il 1 giugno del 1962, ovvero una settimana dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande. Il destino volle però che un suo caro amico fosse impiegato alla Manned Spacecraft Center e fece di tutto per farla accettare lo stesso. Il 13 settembre fu selezionato per unirsi al gruppo di astronauti della NASA, che i giornalisti avevano ribattezzato i New Nine, i Nuovi Nove. La selezione fu mantenuta segreta per i giorni successivi, anche se la notizia trapelò quasi subito. I titoli dei giornali parlavano chiaro: Armstrong sarebbe stato il primo civile ad andare nello spazio. Queste le parole dell'astronauta Jim Lovell, che volò a bordo delle missioni Gemini e poi Apollo. Mi ricordo molto chiaramente quando noi 9 ci siamo incontrati per la prima volta. Mi venne detto di andare a registrarmi sotto il nome in codice di Max Peck. Poi scoprì che a tutti e 9 era stato dato lo stesso nome. C'era anche questo giovanotto. Ci siamo presentati e mi disse soltanto di chiamarsi Neil Armstrong. Allora gli domandai: sei nella marina militare o nell'aeronautica? Mi rispose: no, lavoro per la NASA. Pensai: oh oh, abbiamo un fenomeno qui. Avevo molti dubbi. Credevo sarebbe stato difficile andare in missione con Neil a bordo. E invece si rivelò veramente capace di lavorare nel nostro gruppo. Era un ragazzo davvero eccezionale. E la storia parla per lui. Luigi Bignami. Neil Armstrong entrò a far parte dei New Nine come civile. Questa caratteristica preoccupava molto il resto dell'equipaggio. Ma perché?
Oh mamma mia, chi è questo genio? Dissero gli altri astronauti quando seppero che c'era anche Neil Armstrong tra i famosi New Nine, appunto, perché prima erano stati scelti 7 astronauti e poi da questi 7 astronauti per appunto andare poi sulla Luna ne vennero scelti altri 9, ecco perché si chiamano New Nine. Beh, il fatto che quest'uomo aveva dimostrato a quella che era l'embrione della NASA, perché lui lavorava per quella società che poi sarebbe stata assorbita dalla NASA e quindi poi tutti coloro che lavoravano per quella società sarebbero diventati astronauti della NASA, uomini della NASA perlomeno. Ebbene, quando si candidò aveva alle spalle una grossissima esperienza, non è che arrivava dal nulla, aveva alle spalle combattimenti di guerra e quant'altro, ma era diventato un pilota di aerei militari, un vero e proprio ricercatore per mettere a punto questi piloti, quindi non era questi aerei, chiedo scusa, quindi non era un uomo caduto dal nulla, sì, bravo, ma insomma, no, quest'uomo era un'eccellenza dal punto di vista astronautico. Certo, c'era un po' di paura da parte degli altri astronauti che vivevano e che venivano dal mondo militare, perché pensavano che a quel punto il civile poteva affiancarsi e addirittura superare il mondo militare. C'era questa paura, una paura vana, inutile, perché poi Neil Armstrong si è dimostrato per quello che è. Quindi oggi sappiamo che i civili sono in gran parte gli astronauti che non solo sono americani ma anche europei, insomma, di altre nazioni, per cui è chiaro che quando c'è una novità può essere vista in mal modo, ma Armstrong entrava come astronauta a pieno merito anche se era un civile.
Il primo volo spaziale di Neil Armstrong fu come comandante della missione Gemini 8 del 16 marzo 1966, che aveva il compito di sperimentare tutte le tecnologie e le procedure per la conquista della Luna, che poi sarebbero state armonizzate nel futuro Apollo Project. Durante questa missione, Armstrong e il pilota David Scott realizzarono infatti la più complessa operazione in orbita mai effettuata prima di allora, ovvero il primo aggancio fra due navi spaziali, la loro Gemini e il veicolo senza equipaggio Agena Target Vehicle. La Gemini 8 fu lanciata in orbita esattamente 100 minuti dopo l'Agena e in circa 6 ore di manovre nello spazio, l'aggancio fu completato con successo. Era necessario testare questa rotazione per poi riprodurla nell'orbita della Luna durante la missione Apollo. Le operazioni di rendezvous e di aggancio furono completate solo in 6 ore e mezzo, stabilendo di fatto un primato nell'esplorazione spaziale, ma non filò tutto liscio. I contatti con la base terrestre erano stati fin da subito intermittenti perché la copertura delle stazioni spaziali era ancora molto scarsa. Questo, certo, non aiutò il buon esito delle operazioni. Oltre a ciò, dopo 27 minuti dall'aggancio, i due moduli cominciarono a ruotare a velocità sempre più alta a causa del malfunzionamento di uno dei propulsori del motore della Gemini. Armstrong e Scott tentarono molte volte di fermarli, ma i giri continuavano invece ad aumentare, arrivando a circa ad una rotazione al secondo. I due astronauti furono quindi costretti ad attuare alcune manovre di emergenza che dopo diverso tempo riuscirono a stabilizzare finalmente la Gemini. Questo imprevisto, però, fu pagato a caro prezzo. Avendo impiegato quasi il 75% del carburante a loro disposizione, furono costretti a rientrare immediatamente sulla Terra. Tutte le attività in programma, comprese quelle al di fuori della navicella spaziale, furono annullate. La sede prevista per l'ammaraggio sarebbe stata l'Oceano Atlantico, ma in quella zona del mondo in quel momento era già notte fonda. La Gemini 8 fu fatta rientrare nel Pacifico e i piloti furono recuperati da un equipaggio partito da Okinawa, in Giappone. La missione fu considerata parzialmente fallita e Armstrong si disse costernato per non aver permesso al collega pilota David Scott di uscire dalla navicella e fare la propria cosiddetta passeggiata nello spazio. Luigi Bignami, che missione è stata la Gemini 8 dal punto di vista scientifico? È davvero da considerarsi fallita?
No, assolutamente no. Una missione che viene portata a termine nel modo con cui l'ha portata a termine Neil Armstrong è stata una dimostrazione di capacità dell'uomo di affrontare l'imponderabile. È come se si dicesse che Apollo 13 è stata una missione fallita e non ha portato gli uomini sulla Luna. Allora, se vogliamo vedere la finalità ultima, certo, questa missione di Gemini 8 sarebbe dovuta rimanere in orbita attorno alla Terra per più tempo, avrebbe dovuto ritornare ad agganciarsi a quella parte di razzo che era stata lanciata precedentemente per dimostrare che l'uomo poteva fare docking, cioè agganciarsi ad un'altra astronave e portare gli uomini da una parte all'altra, un'operazione necessaria per la missione lunare, perché noi sappiamo che gli uomini all'interno dell'Apollo dovevano passare all'interno del modulo lunare, questo sarebbe sceso sulla Luna, poi sarebbero dovuti ritornare ad agganciarsi, quindi un'operazione che a quel tempo era estremamente complessa, oggi viene fatta automaticamente, ma a quel tempo era estremamente pericolosa, complessa, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che una parte della missione non è stata realizzata, ma pensare che Armstrong prese in mano le redini di una navicella che iniziava a ruotare su se stessa, anzi che ruotava su se stessa una volta al secondo e quindi davvero era ormai fuori controllo, forse nelle mani di un altro astronauta, Neil Armstrong riuscì con i razzi direzionali a rallentarne la corsa fino a riportarla nel giusto modo in cui doveva essere. E poi ovviamente la NASA fece rientrare gli astronauti perché era successo qualcosa alla navicella, però questo dimostrava una volta di più che quell'uomo era un uomo davvero dai nervi d'acciaio, un uomo che sapeva affrontare il pericolo e quindi fu la dimostrazione che Neil Armstrong era l'uomo giusto per andare sulla Luna. E naturalmente non si può dire oggi che quella missione è fallita, è stata invece un successo per riuscire a capire chi era Neil Armstrong.
La vera e propria corsa verso la Luna iniziò con un drammatico incidente costato la vita ai tre astronauti incaricati della prima missione Apollo: Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee. La loro cabina bruciò tragicamente durante un'esercitazione sulla rampa di lancio numero 34 della Cape Canaveral Air Force Station e gli aeronauti morirono all'interno di quella capsula che poteva essere aperta solo dall'interno. La NASA si trovò quindi a dover affrontare una grave perdita di vite umane, ma anche un tragico fallimento che poteva compromettere per sempre il complesso programma spaziale che avrebbe dovuto portare l'uomo sul satellite della Terra. Era il 27 gennaio del 1967. Quando si trattò di organizzare la missione successiva, Armstrong fu scelto di far parte dell'equipaggio. Ma non solo. Il ruolo di comandante fu assegnato proprio a lui. Durante il lancio dell'Apollo 11, il suo cuore raggiunse una frequenza di 110 battiti al minuto. L'allunaggio avvenne alle 2:56 minuti del 21 luglio 1969 e nel momento esatto in cui Armstrong posò il proprio piede sulla Luna, pronunciò quelle parole semplici, immediate e spiazzanti, destinate a passare alla storia e a venire ricordate per sempre. È un piccolo passo per l'uomo, ma un gigantesco balzo per l'umanità. Luigi Bignami, una missione questa che ha lasciato tutto il mondo col fiato sospeso. Cos'è cambiato da quel momento in poi?
È cambiato che oggi sappiamo che l'uomo può affrontare, tra virgolette, tutto quello che vuole e se unisce le forze, se unisce le sue capacità, se unisce il desiderio di andare oltre, può farlo. Andare sulla Luna nel 1969, quando a bordo delle navicelle c'era un computer che fa ridere in confronto ai nostri cellulari, non faccio neppure il confronto con i computer di casa, ma proprio i nostri cellulari. Quindi immaginare quegli uomini lassù che avevano loro il dovere di fare funzionare le navicelle, è stato davvero l'esempio che l'uomo può riuscire laddove sembra impossibile. Oggi la tecnologia ha fatto passi enormi e quindi possiamo andare su Marte volendolo, possiamo andare oltre, ma non è questo l'insegnamento che ci ha dato Apollo 11. Apollo 11 ha voluto dire che più di 100.000 persone hanno lavorato nei posti più diversi degli Stati Uniti per quell'obiettivo e sono riusciti a mettere insieme le loro forze. Quindi al di là del fatto che c'era una possibilità economica enorme, perché evidentemente i presidenti che ci hanno girato attorno dissero chiedeteci quello che volete che noi ve lo diamo, al di là del fatto che c'era il desiderio di dimostrare di essere superiori tecnologicamente ai sovietici di allora, ma è una lezione che ci ha lasciato per dirci guardate che se volete potete, noi uomini possiamo raggiungere ogni obiettivo. Io oggi lo applico ai cambiamenti climatici, se noi vogliamo possiamo ottenere quello che sappiamo che dobbiamo fare per evitare, tra virgolette, la catastrofe ambientale. Ecco, se vogliamo possiamo farlo. Oggi, rispetto ad allora, possiamo unire le forze non di 100.000 americani, ma di miliardi di persone. Quindi l'obiettivo, seppur difficile, è più facile. Ecco, quella è la lezione che ci arriva da Apollo 11.
Armstrong ha camminato sulla Luna per circa 60 metri e questa è stata la camminata più lunga dell'intera missione. 20 minuti dopo lo sbarco di Armstrong, Buzz Aldrin lo raggiunse sulla Luna, diventando il secondo uomo a mettere piede sul satellite della Terra. Una volta insieme, i due incominciarono le operazioni previste dalla missione. Per prima cosa, posizionarono una placca commemorativa del volo e subito dopo piantarono la bandiera degli Stati Uniti. Mentre erano ancora nello spazio, il presidente Nixon si mise in contatto telefonico con loro. Neil, Buzz, il presidente degli Stati Uniti in questo momento si trova nel suo ufficio e vuole scambiare due parole con voi. Sarebbe un onore. Prego, presidente. Neil, Buzz, vi sto parlando al telefono dal mio ufficio, lo studio ovale della Casa Bianca, e certamente si tratta della telefonata più epocale fatta dalla Casa Bianca. Non trovo le parole per dirvi quanto noi tutti siamo orgogliosi di ciò che avete appena fatto. Questo deve essere il giorno di cui ogni cittadino americano deve andare più fiero. Sono anche certo che tutto il resto del mondo si stia unendo agli americani nel riconoscere quanto la portata di questo evento sia immensa e lo dobbiamo a ciò che avete appena fatto. I cieli sono diventati parte del nostro mondo. Il fatto che voi ci stiate parlando dal mare della tranquillità, ovvero il mare lunare rivolto verso la Terra, ci ispira a raddoppiare i nostri sforzi per portare la pace e la tranquillità sulla Terra. Questo è un momento inestimabile per la storia dell'uomo. Tutte le persone della Terra oggi diventano uno. Diventano unite nell'orgoglio per ciò che avete fatto. Unite nelle preghiere che riusciate a tornare sani e salvi sulla Terra. Questa è stata la risposta di Armstrong alla telefonata del presidente Nixon. La ringrazio, presidente. È un grande onore e un privilegio per noi essere qui sulla Luna a rappresentare non solo gli Stati Uniti d'America, ma in parte tutte le nazioni. Ci troviamo qui con interesse, curiosità e una diversa visione del futuro. I tre astronauti avevano anche mantenuto la promessa fatta al presidente JF Kennedy nel 1961, che ascoltiamo. Nessun progetto spaziale in questo periodo avrà un impatto tanto grande per il genere umano o sarà più importante a lungo termine per l'esplorazione dello spazio. Nessun progetto sarà anche più difficile o più costoso da realizzare. Luigi Bignami, gli Stati Uniti sono arrivati sulla Luna prima della Russia. Vogliamo ripercorrere le tappe storiche di questa loro competizione verso lo spazio?
Sono state tappe entusiasmanti, penso che sarà difficile ripercorrerle ancora. Oggi c'è una corsa tra gli Stati Uniti e la Cina, tra gli Stati Uniti le società diciamo nazionali come la NASA, l'Agenzia Spaziale Europea e il privato. Sono nuove corse che forse danno degli impulsi al ritorno dell'uomo nello spazio profondo, perché da 50 anni 60 anni ormai siamo qui attorno alla Terra a un tiro di schioppo e non è bello questo, ma quella corsa alla Luna, chiamiamola così, fu davvero entusiasmante, perché i russi partirono lanciando il loro primo razzo nello spazio, lo Sputnik, e poi il primo essere vivente nello spazio, poi il primo uomo nello spazio. Gli americani erano lì a bocca aperta ad aspettare che la NASA riuscisse a mettere a punto i razzi per poter superare i russi, e ci furono tanti fallimenti perché era una rincorsa. Poi finalmente ecco il primo uomo anche americano, la prima passeggiata anche nello spazio anche americana, e poi ecco il superamento degli americani da parte dei russi. Questo perché nel mondo sovietico c'era un po' di confusione a quel tempo, c'era anche tra gli americani, tra chi voleva dare in mano tutto ai militari, chi invece ai civili, eccetera, e i russi avevano delle correnti diverse al loro interno. Proprio anche qui chi voleva la parte più stringente in mano ai militari, che però non riuscivano a primeggiare, e quindi ci fu grande confusione. Ed ecco che a un certo punto questa confusione interna nei sovietici si dimostrò quando dovettero costruire il razzo per andare sulla Luna, il famoso N1, che è un razzo potentissimo, 27 motori, che però esplose per 4 volte in fase di partenza, e allora lì si capì che i sovietici non ce l'avrebbero fatta. Però se noi la guardiamo con gli occhi di oggi, no? Passati 50-60 anni, ecco, fu un momento davvero molto bello. Certo, portò alla morte di astronauti, perché per esempio con l'Apollo 1, quando morirono 3 astronauti americani, poi ci furono dei cosmonauti russi sulla prima stazione spaziale che morirono in fase di rientro, ecco, furono disgrazie. grazie che, se viste oggi, furono legate ad una corsa eccessiva, quindi a una minore presa di coscienza delle difficoltà che c'erano per queste missioni. Però ecco, tutto questo ha portato poi all'uomo sulla Luna. Quindi diciamo che, vista in termini storici, è stato un bellissimo momento, dove ci fu questa rincorsa sovietici americani, e poi vabbè, ci doveva essere un vincitore, e il vincitore sono stati gli Stati Uniti, ma diciamo che potevano essere anche i sovietici, se solo gli americani non fossero arrivati in quel benedetto 20 luglio del 1969.
Furono in molti gli astronauti della NASA a commentare l'allunaggio. Queste sono state le parole del collega di Armstrong, John Glenn. Le persone hanno guardato verso il cielo per decine di migliaia di anni, chiedendosi cosa ci fosse lassù. Neil è stato il primo a lasciare la propria impronta in un posto diverso dalla Terra. Una volta gli dissi: non sono una persona gelosa, ma per questa cosa che sei riuscito a realizzare mi sento di poter fare un'eccezione. Il primo passo sulla Luna è veramente qualcosa di straordinario. Armstrong conservò però sempre la propria umiltà, come ricordato da Bob Sick, uno degli ingegneri della NASA. Date un'occhiata al logo della missione Apollo 11. Come saprete, Neil Armstrong era il comandante di quella missione. In quel periodo erano gli astronauti stessi a disegnare il proprio emblema, e ce n'era uno diverso per ogni missione. Se guardate attentamente quello dell'Apollo 11, che poi fu applicato sulle loro divise, noterete che non sono stati riportati i nomi degli astronauti. Ma perché non c'erano i nomi degli astronauti? Beh, all'epoca si diceva che fosse stato il comandante della missione a volere che gli astronauti non si prendessero il merito del fatto che gli Stati Uniti d'America fossero stati i primi ad atterrare sulla Luna. Voleva che fosse la nostra nazione a prendersi gli onori, e quindi non citò nessun nome. Sul logo della missione c'è un'aquila, ed è stata scelta per simboleggiare la forza dell'America. L'aquila è sulla Luna e guarda verso la Terra. Quest'aquila non porta con sé nessuna freccia, che avrebbe potuto evocare l'arroganza militare. L'aquila tiene invece stretto un ramo d'ulivo e simboleggia la pace. Questo credo dica molto sulla personalità di Neil. Armstrong vedeva se stesso come la punta dell'iceberg. C'erano tante migliaia di persone che lavoravano ai suoi progetti. C'erano designer, ingegneri e altre categorie professionali che gli rendevano possibile fare quello che riusciva a fare. Nessuno può togliergli nessun merito, ma è giusto ricordare quanto lui vedesse i suoi successi come risultato di un grande lavoro e del lavoro di una grande squadra di persone. Neil Armstrong è morto a 82 anni il 25 agosto del 2012, in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico. Come da suo desiderio, le sue ceneri vennero sparse nell'Oceano Atlantico.
He just wanted to know that other kids.
Neil Armstrong voleva solo essere sicuro che altri ragazzi potessero essere ispirati non solamente dai suoi successi, ma dai risultati dell'intero paese. L'impossibile è possibile. Tutto ciò che devi fare è spingere per realizzarlo. Il suo messaggio era: sono Neil Armstrong, sono stato la prima persona ad essere stata su un corpo celeste diverso dalla Terra, e se io posso farlo, perché tu non puoi farlo? Come può un 18enne, un 16enne o un 25enne contestare Neil Armstrong? Tutto ciò che lui voleva fare era ispirare le giovani generazioni a sognare. Voleva ispirare i sognatori per portarci dove nessuno era mai stato prima. Credo che Neil riposerebbe in pace sapendo di aver veramente ispirato questa generazione. L'ho visto nei loro occhi e anche nei loro cuori. Quando lui li incontrava, bastava che dicesse: sono Neil Armstrong, e bingo, non c'era nient'altro che loro potessero fare. Luigi Bignami, che cosa ha rappresentato il fenomeno Armstrong per il mondo intero?
Io direi che è un esempio. Il fenomeno Armstrong deve essere preso dai nostri giovani come esempio. Lo è stato per le generazioni vicine al mondo dell'esplorazione lunare degli anni 60 e 70, perché appunto sapere che quell'uomo riuscì a portare l'umanità sulla Luna è stato meraviglioso, in tanti lo volevano imitare. Oggi forse è un po' dimenticato, no? Ci sono tanti altri idoli da parte dei giovani che vengono seguiti, ricordati. Ecco, però sarebbe bello fare capire ai giovani cosa è stato Armstrong per l'umanità. E qui ritorniamo un po' all'inizio del nostro discorso. Una persona che ha dato tutto se stesso per arrivare alla Luna. È vero, ha avuto anche dei conflitti familiari perché i suoi figli lo ricordano come un papà molto assente, perché insomma ovviamente doveva essere sempre presente sul campo di battaglia delle missioni Apollo, quindi doveva essere sempre lì alla NASA. Però ecco, oggi si potrebbe essere dei Neil Armstrong con anche altri aspetti, cioè essere più padri, essere più uomini che possono pensare anche ad altre cose, eccetera. Però ecco, è capire il fondo di quell'uomo, l'anima di quell'uomo che è stato un grande, perché è stato grande prima, è stato grande per volere l'obiettivo, l'ha voluto quell'obiettivo, è stato talmente bravo che ha superato addirittura il computer di bordo che gli diceva torna a casa quando mancavano ormai pochi chilometri all'allunaggio, perché il computer era andato in tilt, e invece lui è riuscito con il suo addestramento, con la sua volontà, è riuscito a capire che stava sbagliando il computer ed è riuscito a portare il modulo lunare sulla Luna. Quindi pensate quale lavoro deve aver fatto prima, quanta dedizione deve aver dato prima. E poi ecco l'umiltà. Questo uomo, questo fenomeno, Armstrong, come giustamente ha detto lei, ci dimostra come essere grandi non significa poi essere superbi o dire io sono il più bravo, come invece oggi è molto facile, io so tutto, gli altri sono ignoranti, io ho fatto questo. Invece quest'uomo ha lasciato agli altri un'eredità, ha insegnato a scuola ma nell'umiltà, e quindi è davvero un fenomeno uomo questo Neil Armstrong.
Vorrei riprendere la risposta di Armstrong alla telefonata del presidente Nixon, avvenuta proprio mentre l'astronauta si trovava sul satellite terrestre. Armstrong disse: «È per noi un grande onore e un privilegio essere qui sulla Luna a rappresentare non solo gli Stati Uniti d'America, ma in parte tutte le nazioni. Ci troviamo qui con interesse, curiosità e una diversa visione del futuro». Ecco, quanto ha contribuito Neil Armstrong a riscrivere il futuro?
Beh, lui lo ha riscritto. Gli uomini che l'hanno seguito lo hanno riscritto perché hanno dato un impulso eccezionale. Ahimè, purtroppo, diciamo qualche decennio dopo avrebbe dovuto sfruttare nel senso giusto della parola quello che Armstrong e quelle missioni avevano portato, non l'ha saputo fare. Oggi ci saremmo trovati ben oltre, diciamo, l'orbita terrestre, saremmo già arrivati su Marte, saremmo già forse arrivati anche ai satelliti di Giove o di Saturno con l'uomo. Ecco, ma forse non abbiamo saputo coltivare quelle tre parole, l'interesse che c'era per lo spazio, la curiosità che c'era per andare oltre e proprio avere una diversa visione del futuro. Cioè, diversa visione del futuro cosa vuol dire? Non essere piccolissimi qui sulla Terra, dove un pezzettino di terra può essere oggetto di conquista di altri paesi, ma una diversa visione del futuro voleva dire guardate alla Terra così piccola cercate di essere, di proteggere quella Terra e di farne una base spaziale per l'umanità. Ecco, forse questo doveva essere, questo forse voleva essere il significato di Armstrong. E noi non l'abbiamo saputo coltivare. Forse oggi potremmo ritornare su quelle parole con grandi difficoltà, perché è difficile parlare agli uomini di oggi di quelle grandi avventure e di cosa ci avrebbero potuto lasciare e di che cosa ci hanno lasciato, ma volendolo con tanti piccoli proprio semi potremmo far rinascere quelle parole e dare un aspetto migliore al nostro futuro di uomini su questa piccola terra, per guardare oltre e arrivare davvero a nuove frontiere nello spazio, ma anche nell'animo degli uomini, che è la cosa più importante.
Qual era l'utopia di Neil Armstrong?
L'utopia di Neil Armstrong era di far sì che l'umanità capisse che poteva andare oltre. Lui aveva detto tante volte, aveva ripetuto tante volte le parole di Tsiolkovsky: l'umanità, la nostra terra è la culla dell'umanità, ma un bambino non può vivere per sempre nella sua culla. Ecco, Neil Armstrong ha messo in pratica il fatto che l'uomo per la prima volta usciva dalla sua culla, e quindi quel modo di vedere, quell'utopia di Neil Armstrong la trasformava in realtà. Ahimè, noi non l'abbiamo non siamo riusciti a coltivarla oltre. Sì, siamo usciti dalla culla, ma siamo rimasti nella nostra casa, nel nostro giardino. Dobbiamo andare oltre, perché Armstrong è stato un esempio di uomo, un esempio di astronauta, un esempio di esploratore e un esempio di civiltà che può raggiungere un obiettivo, un'utopia, se vogliamo, solo quando mette assieme le sue forze.
Avete ascoltato Vite Utopiche, storie di donne e uomini con una visione su Radio Utopia.